Un cordiale buonasera da parte mia, Fabio Bertamini, e da Don Enrico Finotti a tutti gli ascoltatori di Radio Maria e ben ritrovati all'appuntamento serale del secondo lunedì del mese dedicato agli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II. Ci scusiamo anzitutto con gli ascoltatori per l'assenza all'appuntamento programmato per il 10 marzo scorso. La nostra trasmissione non è potuta andare in onda per causa di forze maggiori. Come sempre, il testo di riferimento è il libro Vaticano II, 50 anni dopo, di Don Enrico Finotti, a cura dell'editrice Fede e Cultura. Oggi verrà illustrato il capitolo sesto, che ha per titolo Benedetto XVI, la lettera e lo spirito del Concilio. Un cordiale saluto a tutti voi, cari ascoltatori, e inizio con la preghiera. O Santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela risorgere. Tu che accogliendo il saluto dell'angelo nello stupore di tutto il creato hai generato il tuo Creatore, Madre sempre Vergine, prega per noi peccatori. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Caro Don Enrico, la figura ideale del Concilio, secondo il Magistero del Papa Paolo VI, come l'abbiamo commentata nel precedente capitolo, durante la trasmissione scorsa del lunedì 10 febbraio, si riflette e si approfondisce nel Magistero del Papa Benedetto XVI, che ripresenta in piena continuità col Magistero dei Papi precedenti l'indissolubile unità che deve intercorrere tra la lettera e lo spirito del Concilio. Questa unità e complementarietà tra lettera e spirito è la risposta e la soluzione a tanti attriti attuali che si alimentano a visioni parziali, con indebite accentuazioni, ora sulla lettera, ora sullo spirito, senza mai trovare il giusto equilibrio dei due termini e a loro necessaria composizione. Vi è quindi un'analogia tra lettera e spirito e anima e corpo?
Certamente. Fare delle analogie per capire e approfondire il rapporto lettera e spirito è importante, chiarisce il concetto. E una di queste analogie è questa, l'anima rispetto al corpo. Dio nostro Padre, nostro Creatore, ha fatto l'uomo come unità indissolubile di anima e di corpo. Queste due componenti sono indissociabili, proprio nell'identità costitutiva dell'essere umano in quanto tale. Infatti non è realizzabile una crescita umana che non sia in ogni sua tappa incarnata, non solo nelle sue manifestazioni corporee, ma anche nelle stesse categorie del pensiero. Così non si dà persona umana nonostante e fuori dal suo corpo, ma ogni forma vitale della persona implica la corporeità come struttura costitutiva e non semplice mezzo di espressione dell'anima. È vero che con la morte l'anima separata dal corpo vive e continua la sua esistenza personale nell'eternità. Questo è un dato. Tuttavia l'anima conserva strutturalmente la forma del suo corpo e ne attende il ricongiungimento nella risurrezione finale. Il corpo, insomma, non fu un semplice accessorio transeunte, ma una sua parte sempre influente e sempre attesa. Un'altra analogia potrebbe essere l'unione delle due nature, umana e divina, nel Verbo incarnato. Certamente, anche nel mistero dell'incarnazione, la natura divina si unisce indissolubilmente alla natura umana, costituendo l'uomo Dio, l'unica persona divina del nostro Signore Gesù Cristo. Non si può incontrare il Verbo eterno senza passare dall'uomo Gesù di Nazareth. Non si può conoscere il Verbo di Dio senza ascoltare in tutta la densità della sua natura umana l'uomo Gesù Cristo. In altri termini, non è più possibile avere accesso a Dio senza passare per l'uomo. Analogamente accade anche per la Chiesa che è la sposa indissolubile del Signore. Non è possibile incontrare il Verbo incarnato senza l'incontro fisico con la corporeità della sua sposa. E a questo proposito ci sono dei testi splendidi, cito alcuni come Lumen Gentium 8, che afferma: per una non debole analogia, la Chiesa è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura umana assunta serve al Verbo divino come vivo organo di salvezza, indissolubilmente unito a Lui, in modo non dissimile l'organismo sociale della Chiesa serve allo spirito vivificante di Cristo come mezzo per far crescere il corpo. Così anche il documento sulla liturgia Sacrosanctum Concilium al numero 2. La genuina natura della vera Chiesa, cito, che ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, ardente nell'azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina. Tutto questo in modo che quanto in essa è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all'invisibile, l'azione alla contemplazione, la realtà presente alla città futura che noi cerchiamo. E Paolo VI, il grande Paolo VI, parlava di sinfonia tra apostolato e spirito. Il primo senza il secondo è sterile, il secondo senza il primo è privo di identità. La voce di Cristo risuona nella voce della sua Chiesa e in particolare nel Magistero, dove l'apostolato e lo Spirito Santo agiscono in modo sinfonico. Appunto, il Papa Paolo VI ebbe a scrivere un testo importante dove i due termini, apostolato e Spirito Santo, sono uniti in maniera indissolubile. Cito questo testo: come sappiamo, due sono i fattori che Cristo ha promesso e diversamente inviato per continuare l'opera sua, per estendere nel tempo e sulla terra il regno da Lui fondato e per fare dell'umanità redenta la sua Chiesa, il suo corpo mistico, la sua pienezza, in attesa del suo finale e trionfale ritorno alla fine dei secoli. L'Apostolato e lo Spirito Santo. È l'apostolato l'operatore esterno e oggettivo che forma il corpo, per così dire, materiale della Chiesa, le conferisce le sue strutture visibili e sociali, mentre lo Spirito Santo è l'operatore interno che agisce dentro le singole persone come agisce sull'intera comunità, animando, vivificando, santificando. Questi due agenti, l'apostolato a cui succede la sacra gerarchia. E lo Spirito di Gesù, che fa di essa il suo ordinario strumento nel ministero della parola e dei sacramenti, agiscono insieme. La Pentecoste li vede meravigliosamente associati all'inizio della grande opera di Gesù, ormai invisibile, ma perennemente presente nei suoi apostoli e nei loro successori, che stabilì come pastori facendo le leggi dell'opera sua. Entrambi, in modo certo differente, ma concorrente, danno eguale testimonianza a Cristo Signore, in un'alleanza che conferisce all'azione apostolica la sua virtù soprannaturale. Ecco le parole di Paolo VI.
Dunque, da tutte queste considerazioni si vede necessario un ritorno integrale al Concilio vero.
Certamente. Ho cercato di mettere in luce queste tre analogie, anima e corpo, natura umana e natura divina nel Verbo incarnato, apostolato e Spirito Santo nella vita della Chiesa, per commentare, per fondare l'analogia che stiamo discutendo, lettera e spirito. Queste basilari considerazioni fondano certamente la necessità di un ritorno integrale al Concilio Vaticano II, letto nella concretezza della lettera, essendo fedeli alla quale si potrà respirare l'autentico spirito del Concilio. Mi pare eloquente un testo del Cardinale Casper in ordine a questo legame interpretativo, lettera e spirito, e cito: non bisogna indubbiamente fare del Concilio un mito nel quale ognuno proietta e trova i propri pii desideri. Occorre piuttosto interpretare con accuratezza i testi conciliari secondo le regole universalmente valide dell'ermeneutica teologica. Nel farlo non bisogna separare il cosiddetto reale o presunto spirito del Concilio dalla lettera del Concilio, ma occorre piuttosto desumere lo spirito del Concilio dalla sua storia e dai suoi testi. I testi del Concilio vanno compresi alla luce delle spesso controverse discussioni svoltesi nel suo corso. Poi bisogna interpretare ogni singola formulazione in seno al complesso di tutti i testi conciliari e tener conto nel farlo della gerarchia intrinseca dei diversi documenti conciliari. Non da ultimo occorre interpretare i testi conciliari alla luce delle fonti a cui lo stesso Concilio era vincolato e da cui attinse copiosamente. Mi pare questo del Cardinale un testo quanto mai completo e equilibrato. Quindi lettera e spirito sono intimamente correlati. La prima garantisce il secondo e il secondo illumina la prima. Solo così si potrà aprire la strada a un autentico progresso dogmatico, morale, liturgico, giuridico, disciplinare, spirituale e anche umano. A questo proposito mi paiono semplici e interessanti le considerazioni del Cardinal Castrillon Hoyos, considerazioni alquanto chiarificatrici in merito allo sviluppo nella continuità nell'unico soggetto, la Chiesa. È un testo un po' ampio, però io lo vorrei leggere perché è di immediata comprensione. Afferma il Cardinale: la Chiesa è un organismo vivo, un corpo, un popolo. Vive, sente, respira, soffre, avanza, indietreggia, lotta. Non si può pensare a una Chiesa che passi attraverso la storia come estranea ad essa, senza confrontarsi con le culture e con le società in cui è immersa. Per questa ragione non è esatto dire che la Chiesa è cambiata soltanto con il Concilio Vaticano II. Non bisogna dimenticare che molti grandi cambiamenti della Chiesa negli ultimi anni sono avvenuti senza che vi fosse necessariamente un rapporto con il Concilio, ma spesso in conformità con quello che il Concilio voleva per la Chiesa. Semplicemente i cambiamenti del nostro mondo si riflettono su di essa. Il Concilio diede spazio a molte di quelle correnti che stavano trasformando la Chiesa. Non bisogna scandalizzarsi di fronte ai cambiamenti. La Chiesa non cambia soltanto perché i suoi pastori la guidano verso nuovi cammini, ma anche perché lo spirito che respira in essa la spinge verso una trasformazione costante nel cammino verso il Regno. Tocca però ai pastori distinguere quali di questi cambiamenti provengono davvero da un impulso divino, quali servano per adattarsi meglio alle circostanze e quali siano contro l'essenza stessa della Chiesa. Tale compito di discernimento è difficile, duro, ma ci ispira fiducia alla consapevolezza di poter contare sull'aiuto dello Spirito Santo e sulla presenza di Cristo che non abbandonano la Chiesa. Poi il cardinale continua ancora. La fede che hanno vissuto i miei genitori è la stessa che vivo io? Si domanda. Mi pare che sarebbe assurdo rispondere con un no, ma sarebbe altrettanto assurdo dire che la viviamo nello stesso modo. La fede è la stessa, la morale è la medesima, i sacramenti identici, le preghiere uguali. Tuttavia, se si entra in un tempio di 60 anni fa, si può pensare di trovarsi di fronte a chiese diverse, a religioni diverse. I riti sono cambiati, l'arte che decora gli edifici sacri di un tempo e quelli attuali è diversa, l'architettura è differente, ma in mezzo a questi cambiamenti la sostanza è la stessa. Esisterà sempre il dilemma: era meglio quello o è meglio questo? Dove sono la bontà e la verità? La discussione può continuare in eterno, ma la risposta è già stata data: quello era valido quanto questo. La Chiesa appartiene tanto al romanico quanto al gotico, all'arte moderna come a quella del Rinascimento. Ciò che cambia sono adattamenti che non toccano le basi. La Chiesa del 2000 continua ad essere sempre se stessa, conservando la sua bellezza malgrado i cambiamenti, ma anche grazie ad essi. L'essenziale permane e spicca ancor più grazie a questi abiti nuovi, alla capacità di adattamento alla cultura, che dimostra che è viva, che è dinamica, che non sprofonda comodamente nella passività dell'immobilismo. A questo punto mi fermo, il testo è più prolungato, ma il cardinale descrive molto bene quello che altrimenti aveva affermato il Papa Benedetto XVI. Continuità insieme allo sviluppo reale, nell'unico soggetto, la Chiesa di ieri, di oggi, di sempre.
Grazie Don Enrico. Anche il Magistero di Benedetto XVI ci offre dunque una sintesi riguardo al dibattito tra lettera e spirito del Concilio.
Direi che il grande contributo del Papa Benedetto XVI fu appunto questo: portare ad una sintesi, dare un approfondimento, portare quasi a maturità questo concetto di sviluppo nella continuità. questo equilibrio fra spirito e lettera nell'interpretazione dei documenti conciliari. Il Papa Benedetto XVI ha veramente condotto la Chiesa ad una rinnovata scoperta dell'indissolubile unità tra lo spirito e la lettera del Concilio Vaticano II. Anche i papi precedenti hanno sempre percorso questa strada, ma c'è stato tuttavia un cammino. Com'è noto, il suo programma è annunziato e definito nel famoso discorso alla Curia Romana del 23 dicembre 2005. A questo punto varrebbe la pena darne una lettura, anche questo però è un testo abbastanza vasto. Leggo qualche passaggio. Afferma il Papa Benedetto XVI. Perché la recezione del Concilio in grandi parti della Chiesa finora si è svolta in modo così difficile? Ebbene, tutto dipende dalla giusta interpretazione del Concilio, o come diremo oggi, dalla sua giusta ermeneutica, dalla giusta chiave di lettura e di applicazione. I problemi della recezione sono nati dal fatto che due ermeneutiche contrarie si sono trovate a confronto e hanno litigato tra loro. L'una ha causato confusione, l'altra, silenziosamente ma sempre più visibilmente, ha portato e porta frutti. Da una parte esiste un'interpretazione che vorrei chiamare ermeneutica della discontinuità e della rottura. Essa non di rado si è potuta avvalere della simpatia dei mass media e anche di una parte della teologia moderna. Dall'altra parte c'è l'ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto Chiesa che il Signore ci ha donato. È un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del popolo di Dio in cammino. L'ermeneutica della discontinuità rischia di finire in una rottura tra Chiesa preconciliare e Chiesa postconciliare. Essa asserisce che i testi del Concilio come tali non sarebbero ancora la vera espressione dello spirito del Concilio. Sarebbero il risultato di compromessi nei quali, per raggiungere l'unanimità, si è dovuto ancora trascinarsi dietro e riconfermare molte cose vecchie ormai inutili. Non in questi compromessi però si rivelerebbe il vero spirito del Concilio, ma invece negli slanci verso il nuovo che sono sottesi ai testi. Solo essi rappresenterebbero il vero spirito del Concilio e partendo da essi e in conformità con essi bisognerebbe andare avanti, eccetera. Il Papa continua, all'ermeneutica della discontinuità si oppone l'ermeneutica della riforma, come l'hanno presentata da prima Papa Giovanni XXIII III nel suo discorso d'apertura del Concilio e poi Papa Paolo VI nel discorso di conclusione del 7 dicembre 1965. Vorrei qui citare, dice Papa Benedetto, soltanto le parole ben note di Giovanni XXIII III, in cui questa ermeneutica viene espressa inequivocabilmente, quando dice che il Concilio vuole trasmettere pura ed integra la dottrina, senza attenuazioni o travisamenti. Il programma proposto da Giovanni XXIII III era estremamente esigente, come appunto è esigente la sintesi tra fedeltà e dinamica. Il Papa conclude, ma ovunque questa interpretazione è stata l'orientamento che ha guidato la recezione del Concilio, è cresciuta una nuova vita e sono maturati frutti nuovi. 40 anni dopo il Concilio possiamo rilevare che il positivo è più grande e più vivo di quanto non potesse apparire nell'agitazione degli anni intorno al 68. Oggi vediamo che il seme buono, pur sviluppandosi lentamente, tuttavia cresce, e cresce così anche la nostra profonda gratitudine per l'opera svolta dal Concilio. Possiamo allora dire che Benedetto XVI, con questo famoso e centrale discorso alla Curia Romana, ha portato a maturità, a completezza, ha dato l'interpretazione più vera che rimane nel Magistero Pontificio su questo equilibrio che deve segnare il post-concilio in modo fruttuoso. Su questa strada il concilio vero potrà portare l'intera Chiesa a gustare quella che è stata la grazia che il Signore ha voluto concedere mediante questa grande assise.
E anche Jean Guiton, accademico di Francia e caro amico di Paolo VI, ci offre una riflessione assai acuta riguardo le due ermeneutiche della continuità e della discontinuità.
Sì, io chiedo a voi ascoltatori un po' di pazienza, perché a questo punto vorrei dar lettura diretta delle parole di questo filosofo francese, perché rivelano una lucidità all'inizio del post-concilio non comune. Afferma Jean Guiton: la storia della Chiesa insegna che i periodi difficili e vulnerabili sono quelli che seguono in un concilio. I pericoli che minacciano il Vaticano II e ne possono ritardare ed anche compromettere i frutti sono due. Da una parte il pericolo della inerzia, cioè la ostinata resistenza interna in attesa di ritornare alla situazione precedente, che il Concilio si è prefisso di riformare. Ma non è il pericolo più grave per la fede. Il vero pericolo è il secondo, l'atteggiamento di coloro che vogliono vedere il Concilio non come uno sviluppo della dottrina, che conserva l'identità delle origini attraverso gli adattamenti lungo i secoli, ma come rottura con il passato, come una riscoperta fatta dopo 15 secoli della verità evangelica. In altri termini, che si contrapponga la Chiesa di Gesù Cristo alla Chiesa storica, fino a presentare quest'ultima incomprensibile, sorpassata, estranea, anzi cieca e perfino colpevole, e si contrappongano quindi cattolici a cattolici, generazioni di ieri a generazioni di oggi. Le accuse di costoro si possono così formulare. Finora, parlando della Chiesa, si è insistito quasi esclusivamente sull'autorità, la legge, il diritto, la gerarchia e quindi la sottomissione. Questo tempo di ignoranza è finito. Incomincia l'era della libertà e di conseguenza della dignità umana e cristiana. Ancora, finora si è predicato che la Chiesa è legata all'idea di verità, la verità divina ed integrale comunicata attraverso una formulazione umana. Questo tempo è finito. La verità è al di là della Chiesa e nella convergenza di tutte le verità possedute da tutte le famiglie spirituali, verso un al di là ancora non ben definito che sarà il Cristo in tutto e in tutti. Finora si è insegnato che la Chiesa è fondata sulla roccia, cioè Pietro. È finito questo tempo. La Chiesa si presenta come la comunione dei vescovi, segno della comunione dei cristiani, della quale il papato non è che il docile interprete. Finora si era detto che la Chiesa non è di questo mondo, che essa si oppone allo spirito di questo secolo. finiti questi tempi. La Chiesa riconosce che lo Spirito opera come storia del mondo, che questa è una specie di rivelazione, per cui la Chiesa si deve porre alla scuola e in ascolto del mondo in molte cose. E si potrebbero continuare l'elenco di queste posizioni dialettiche. La verità, risponde il pensatore cattolico, è fatta dall'unione di verità complementari. L'errore è una verità dissociata dal suo complemento e disintegrata. La verità non è una sola verità isolata, è l'unione delle verità. Questo è il significato profondo e la grandezza del cattolicesimo, che nella verità una ed universale si ingrandiscono tutte le verità. Si deve pertanto affermare contemporaneamente, in una giusta interdipendenza, l'autorità della legge e la libertà dell'individuo, la forza della verità e la libertà d'iniziativa della persona, l'intransigenza nell'affermare ciò che non può essere messo in discussione e il rispetto delle opinioni e della ricerca. Ancora, l'unità, anzi l'unicità del cattolicesimo è che la religione della pienezza e l'unione delle chiese che partecipano a questa pienezza senza che la possiedano tutt'intera singolarmente. Questo è il compito radioso e doloroso di un tempo che l'ecumenismo di domani avrà davanti a sé più dell'ecumenismo di ieri. Ancora, bisogna affermare contemporaneamente il potere di Pietro, uno dei dodici, ma capo e arbitro e supremo responsabile, e il potere dei dodici riuniti che lo Spirito Santo ha scelti e costituiti a reggere la Chiesa di Dio. È un'impresa difficile definire le istituzioni che permettono l'armonico operare di questi due poteri uguali, di cui uno è subordinato all'altro. Ancora, si deve armonizzare l'amore evangelico del mondo con la trascendenza della verità, alla quale tante volte il mondo si oppone. Conservare la purezza del fermento mescolato alla pasta, assimilare senza essere assimilati, insegnare e dialogare, compito difficile e sublime. Dopo il Concilio la vocazione alla sintesi misteriosa e suprema, vocazione propria dei cattolici, mobilita ed esalta in sommo grado la forza dello spirito e dell'amore, ed è dolce e duro portare il nome di cattolici. Gian Chiton conclude: l'avvenire del Concilio è in questa capacità di giusta interpretazione, che richiede uno sforzo vigilante e continuo di buona volontà e di intelligenza da parte di tutti, perché il Concilio porti tutti i suoi frutti.
In conclusione, allora, Don Enrico, possiamo dire che ogni fedele è chiamato per fede a vedere una profonda continuità e coerenza tra la Chiesa pre- e post-conciliare. È lo Spirito Santo che garantisce la continuità dell'identità della Sposa di Cristo nel tempo e anche nelle vicissitudini interne che la Chiesa deve affrontare.
Certo, possiamo concludere dicendo così: quel pericolo di interpretazione fondata su un'idea di discontinuità che insorse nei primordi del post-concilio è ricordato ancora oggi dalle parole di Benedetto XVI, che ci invitano a non ripetere il tragico errore. Sono parole illuminanti queste del Papa, le cito. Sappiamo infatti come dopo il Concilio Vaticano II alcuni erano convinti che tutto fosse nuovo, che ci fosse un'altra Chiesa, che la Chiesa preconciliare fosse finita e ne avremmo avuto un'altra, totalmente altra, un utopismo anarchico. E grazie a Dio i timonieri saggi della barca di Pietro, Papa Paolo VI e Papa Giovanni Paolo II, da una parte hanno difeso la novità del Concilio e dall'altra, nello stesso tempo, hanno difeso l'unicità e la continuità della Chiesa, che è sempre Chiesa di peccatori e sempre luogo di grazia. Sono parole che per noi devono rappresentare la bussola del cammino post-conciliare. Ecco l'indicazione saggia dei sommi pontefici per la Chiesa di oggi, che nella visione soprannaturale della fede conserva sempre un aspetto di profondo ottimismo, che apre alla speranza e alla lieta fiducia in Dio che sempre guida e custodisce la sua Chiesa e mediante essa salva l'intera umanità. Viene da ricordare una interessante affermazione del cardinale inglese Newman a riguardo appunto dell'importanza, della necessità della Chiesa per la salvezza dell'intera umanità. Newman afferma: solo perché ci siamo noi cristiani, perché c'è una rete internazionale di comunità diffusa in tutta la terra, viene fermato il declino del mondo. La sussistenza del mondo è legata alla sussistenza della Chiesa. Se questa si ammala, il mondo innalzerà un lamento su se stesso.
Grazie Don Enrico. Chiediamo ora alla regia un breve stacco musicale. Carissimi ascoltatori, prima di cedervi la parola per le domande, abbiamo chiesto a Padre Livio il permesso di fare alcuni cenni ad una iniziativa editoriale. Si tratta di una rivista di formazione liturgica che ha per titolo Liturgia Culmen et Fons. È un trimestrale che ha circa 7 anni di vita e si propone come finalità di suscitare un interesse per la liturgia della Chiesa. Il titolo della testata esplicita in modo chiaro l'orientamento che la redazione intende seguire: valorizzare la liturgia scaturita dal Concilio Vaticano II, senza però dimenticare il grande patrimonio della tradizione. Il tema liturgico è oggi di grande attualità. Già il cardinale Joseph Ratzinger affermava nella sua celebre autobiografia che la crisi della Chiesa è riconducibile in gran parte alla crisi della liturgia. Ecco allora brevemente i temi affrontati dal numero primaverile di Liturgia Culmen et Fons 2014, che sarà dato tra poco alle stampe. Anzitutto l'articolo di fondo, che ha per titolo La liturgia culmine e fonte della vita della Chiesa, a cura del qui presente Don Enrico Finotti. Segue poi una splendida riflessione di Monsignor Athanasius Schneider, Per celebrare con frutto. Si tratta della terza parte di una corposa intervista che il vescovo ausiliare di Astana in Kazakistan ci ha gentilmente rilasciato. Egli pone l'accento sulle disposizioni interiori che il fedele è chiamato ad assumere affinché i sacri riti possano produrre in noi la grazia e i frutti della grazia. Non litighiamo sulla messa, è invece la riflessione di padre Giovanni Cavalcoli. Padre Cavalcoli è già noto al pubblico di Radio Maria per le sue catechesi mensili. Ecco, padre Giovanni intende affrontare con equilibrio e competenza in questo articolo il problema dei rapporti tra vetus ordo e novus ordo, cioè tra il rito preconciliare, oggi nuovamente permesso, e il rito postconciliare. Segue poi un interessante articolo di Monsignor Antonio Donghi sulla liturgia pasquale. Infine, segnalo la preziosa meditazione a puntate di Monsignor Orlando Barbaro del Patriarcato di Venezia sui segni liturgici. Ecco, Monsignor Barbaro con questa rubrica intende ispirarsi alla celebre opera di Romano Guardini, I Santi Segni. Ecco, lascio brevissimamente la parola a Don Enrico perché ci illustri i contenuti del suo articolo di fondo e poi passiamo alle domande degli ascoltatori. Grazie.
L'articolo di fondo è impostato su un commento all'espressione liturgia culmen et fons, culmine e fonte della vita della Chiesa. Commento in modo particolare a quel testo della Sacrosanctum Concilium numero 10 che propone questa definizione molto bella. Inizio leggendo questo testo. Afferma il Concilio: non di meno la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore. A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei sacramenti pasquali, a vivere in perfetta unione. Prega affinché esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede. La rinnovazione poi dell'alleanza di Dio con gli uomini nell'Eucarestia introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo e li infiamma con essa. Dalla liturgia dunque, e particolarmente dall'Eucarestia, deriva in noi come da sorgente la grazia e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio alla quale tendono come a loro fine tutte le altre attività della Chiesa. Si tratta allora di approfondire questi due termini, culmen et fons. Culmen significa che l'intera vita della Chiesa raggiunge il suo fine nella liturgia. L'annunzio, la catechesi e ogni altra attività pastorale sono intimamente orientate a condurre i figli della Chiesa alla celebrazione liturgica. Il fine della liturgia è infatti quello di lodare, benedire, adorare e glorificare la Divina Maestà. Questo fine sarà perfetto nell'eternità, si intende, mentre qua giù, pur essendo già presente nel mistero, è in costante costruzione. Dichiarare allora la liturgia come culmen significa riconoscere che il fine della Chiesa non è sul piano visibile, temporale, sociologico ed umanitario, ma trascendente ed eterno. La liturgia è un atto trascendente che ci introduce nel cielo e ci solleva dal triste esilio di questa terra votata al peccato. La liturgia non è un mezzo per raggiungere obiettivi temporali e storici, ma è già la meta della contemplazione divina, velata ancora dall'opacità dei simboli visibili, ma reale, e che si svelerà nell'eternità. Non si celebra dunque per un qualche scopo, ma la celebrazione ha valore compiuto in se stessa, in quanto mediante essa si accede all'eterno e si viene coinvolti nella realtà ultima della contemplazione e della glorificazione di Dio. Qui, in liturgia, siamo già nella realtà che ci attende, soltanto che sulla terra tale realtà divina rimane velata e la si percepisce solo nella fede, mentre nell'aldilà sarà definitivamente svelata. Ecco il termine culmen. Adesso si aggiunge il secondo, fons, fonte. Significa che la liturgia, dalla sua pienezza, riversa nell'animo dei fedeli ogni grazia e benedizione del cielo, come si dice nel canone primo, in tal modo che essi vengano purificati e ulteriormente e continuamente elevati per rendere a Dio un culto sempre più degno e santo. In tal senso la liturgia stessa, che è il culmine della vita della Chiesa, ne è al contempo la fonte per un progresso spirituale ininterrotto e crescente verso la pienezza del regno di Dio. Possiamo così osservare che se da un lato la liturgia rappresenta la meta della pastorale e l'apice della vita cristiana, risulta al contempo la viva sorgente di quella vita divina che già essa elargisce. Tutta la realtà creata e storica riceve proprio dalla liturgia la sua energia rigenerante. Senza tale forza, ogni cosa rimane opaca, ogni realtà si decompone. Una trasformazione della realtà mondana senza l'intervento della liturgia è fallimentare, fin dai suoi esordi, perché sarebbe voler costruire senza il Signore e privi della forza soprannaturale del suo spirito. Possiamo dire che una pastorale aliturgica, cioè senza liturgia, è una falsa pastorale in cui l'uomo confida in se stesso e Dio è emarginato come non necessario ed essenziale alla salvezza. In tal senso si comprende come i pilastri portanti della pastorale vera non possano essere altro che i sette sacramenti. E come ogni annunzio e ogni azione nel tessuto umano e sul creato non possa mai evadere dalla celebrazione regolare, degna e fruttuosa dei sacramenti, soprattutto dal sacrificio eucaristico. Ogni energia di vita scaturisce dall'Eucaristia e dai sacramenti. Senza di esse la carità, anche quella eroica, diventa filantropia. Lo dice l'Apostolo Paolo, se anche distribuissi tutte le mie sostanze, dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. E ogni annuncio e catechesi, senza liturgia, diventano scienza sterile. Ecco allora, per così dire, alcune battute desunte da questo articolo mio di fondo, per commentare i due grandi termini, culmen et fons, della vita della Chiesa. Qui si afferma il primato teologico, però a questo punto è necessario mettere in luce il passaggio. Se all'affermazione del primato teologico della liturgia come culmen et fons non fa seguito l'applicazione pastorale, si creerebbe un dannoso squilibrio tra dottrina e prassi. Si afferma la centralità della liturgia solo a livello di principio, ma la si nega nell'impostazione pratica della pastorale. Tale operazione ha diversi livelli nel piano pastorale. Un primo livello, eliminando di fatto la liturgia, una pastorale senza liturgia. Altro livello, sostituendo la liturgia con surrogati. Un terzo livello, celebrando sì la liturgia, ma inquinandola con elementi estranei, funzionali ad esempio a intenti pastorali effimeri o di creazione privata. Possiamo considerare questi tre livelli e vorrei, per essere semplice, dare una risposta leggendo tre singolari domande che i lettori hanno inviato in questo numero della rivista. Facciamo un esempio di una pastorale senza liturgia. Ecco la domanda di un volontario di una parrocchia. La nostra festa patronale, dice, fino a molti anni fa prevedeva la messa grande al mattino e la processione pomeridiana. Ora, con la scusa del troppo traffico stradale e della modificata sensibilità dei fedeli, non si fa più la processione e la stessa messa è diventata veloce, piatta, anonima, come una celebrazione di una domenica qualunque. Oggi l'attenzione è del tutto concentrata sul socializzare. Ecco allora i giochi organizzati, il pranzo sociale e tanto di concerto folcloristico alla sera. Il tutto organizzato dalla parrocchia col contributo del comune. Cose belle e che possono anche essere condivise, ma che inevitabilmente riducono la festa religiosa a festa campestre. Che dire? Chiede questo volontario. Qui c'è la risposta. La risposta al fatto che purtroppo, a causa della secolarizzazione, forse molte parrocchie, comunità cristiane, dicono la liturgia oggi non paga più, trascuriamo di mettervi delle energie e lavoriamo sul sociale, lavoriamo sull'umanitario, lavoriamo sul culturale. Ecco, una parrocchia che fa una pastorale senza liturgia. Una seconda considerazione, una pastorale con una liturgia di sostituzione, cioè praticamente gli atti liturgici vengono sostituiti da altri riti, da altre forme di preghiera. Anche qui la risposta diventa semplice per una domanda che è venuta in questa rivista, firmata da due membri della Commissione Liturgica Parrocchiale. Ne do lettura. Vorremmo sottoporre alla redazione un fenomeno da noi molto diffuso. La veglia della notte di Natale e quella della vigilia di Pentecoste inizialmente venivano celebrate in modo conforme alle indicazioni liturgiche, ossia la messa di mezzanotte era preceduta dall'ufficio di lettura e la messa vigiliare di Pentecoste era prolungata a immagine della veglia pasquale, facendo uso delle letture proposte con abbondanza del lezionario suggerite per quella celebrazione. Ora, questi due importanti riti liturgici sono sostituiti rispettivamente da una sacra rappresentazione natalizia e da un recital dei cresimandi. Ogni nostro tentativo di revisione cade nel vuoto, perché si dice non bisogna tornare indietro. Che possiamo fare? Grazie. Anche questa domanda risponde effettivamente ad una pastorale con una liturgia di sostituzione. In altri termini si dice la liturgia della Chiesa non si capisce, è formale, è fuori dei tempi, non è adatta alla gente, allora la si accantona, si fa ancora dei momenti di preghiera, certamente, ma di composizione privata. Si sostituisce appunto un recital, una veglia, una testimonianza. Ecco. Concludo con la terza tentazione che insidia liturgia culmen et fons, cioè una pastorale con la liturgia inquinata. In altri termini, la liturgia la si fa, ma quella stabilita nei libri liturgici non va bene, si dice, bisogna integrarla con elementi nostri più vivi, più attuali. E anche qui la domanda, una domanda inviata a noi da un gruppo di catechiste. La domanda dice così: la Via Crucis ormai non la si riconosce più, perché da troppi anni le 14 stazioni sono ridotte a poche e i temi riguardano prevalentemente argomenti come la mano, il volto, il cammino, la caduta, lo sguardo, eccetera. Si cambia continuamente nel numero dei quadri e nelle tematiche secondo i gruppi a cui è affidata l'animazione. Non vediamo come poter modificare questo modo di fare e quali argomenti proporre per un ripensamento serio e onesto, che tuttavia riteniamo alquanto difficile per una mentalità da troppo tempo lasciata indisturbata e anche sostenuta da coloro che avrebbero dovuto educarci su una diversa strada. Ecco, è vero, la Via Crucis non è un atto liturgico, è un pio esercizio, anche se universale e quindi di competenza della Santa Sede, però la logica che è sottesa è appunto questa. Sì, la liturgia la dobbiamo fare, la preghiera è importante, però anche qui, quella che la Chiesa ha stabilito nei suoi libri non è adatta. Quindi cominciamo a commentarla, introduciamo elementi nostri, rendiamola locale, reinterpretiamola. Ecco, la liturgia inquinata. E ora che cosa succede? Che dall'affermazione teologica, liturgia, culmine e fonte della vita della Chiesa, c'è la negazione pratica nelle realtà pastorali, dove si arriva al punto di fare una pastorale senza liturgia, la prima domanda, solo una pastorale secolarizzata, oppure si fa ancora della preghiera, ma la si fa sostituendo con pi esercizi, perché i testi della Chiesa sono ritenuti inadatti, seconda domanda, oppure si arriva alla terza domanda, dove la liturgia si fa, si celebra la messa, si celebrano i sacramenti, ma devono essere rivisti, devono essere rifatti, e le creazioni private che inseriscono, che commentano, che entrano nel rito stabilito della Chiesa, sono considerate molto più attinenti, importanti ed efficaci di ciò che la Chiesa come tale ha stabilito, i suoi simboli, le sue orazioni, il suo linguaggio, liturgia inquinata. Allora, il problema è questo: non basta affermare teologicamente, alla luce del Concilio, che la liturgia è culmine e fonte della vita della Chiesa. Bisogna tradurlo anche in una pastorale pratica dove la liturgia della Chiesa, rispettata come la Chiesa ce la consegna, sia effettivamente degnamente celebrata.
Bene, grazie Don Enrico per le spiegazioni che ha voluto offrirci questa sera. Possiamo dare ora la parola agli ascoltatori dopo un breve stacco musicale. Ricordo il titolo della trasmissione di questa sera, La lettera e lo spirito del Concilio. Chiediamo che le domande siano brevi e pertinenti agli argomenti trattati. Vi chiediamo inoltre di dirci il vostro nome e il nome della località dalla quale state chiamando. Grazie.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Sì, buonasera, sono Giovanna da Genova.
Bene Giovanna,
ecco,
ci dica.
Vi ringrazio di tutte le cose dette, però vorrei citare anch'io il testo dell'allora cardinale Ratzinger, il testo del 1997 dove lui racconta la sua vita. E relativamente alla liturgia, lui dice letteralmente: si fece a pezzi l'edificio antico e se ne costruì un altro. Allora io mi chiedo se si può ravvisare in questa sua espressione la continuità, direi proprio di no. Ecco, quindi il discorso del concilio è uno, ma purtroppo nel post-concilio la riforma della liturgia ha seguito vie completamente, diciamo, eterodosse, per cui sappiamo benissimo che il Papa Paolo VI venne ingannato, che la commissione del Consilium era composta anche da protestanti che si cercò di accontentare e che il presidente era Bugnini, che non era, insomma, che poi venne allontanato, ma purtroppo ormai quando era troppo tardi. Quindi è inutile adesso, cioè sentivo dire non si può tornare indietro, no, richiede molta umiltà la capacità di ammettere dobbiamo tornare indietro.
Va bene, grazie Giovanna, diamo la parola a Don Enrico.
Sì, ringrazio della domanda, ma noi dobbiamo ragionare con spirito di fede, al di là delle considerazioni che lei ha fatto su persone e vicende. Lo spirito di fede implica che noi abbiamo fiducia nella Chiesa, nel suo magistero e nei suoi atti. Quindi possiamo dire questo: il Concilio Vaticano II ha determinato i criteri per la riforma generale della liturgia. Affirma questo concilio del Sommo Pontefice e dell'Episcopato mondiale, no? Quindi nella fede noi riceviamo dalle mani del Signore i documenti autentici del concilio. Ma la stessa cosa dobbiamo farla nei confronti dei documenti applicativi della riforma liturgica, in specie dei libri liturgici e delle costituzioni apostoliche che danno autorità ai libri liturgici della riforma, perché è la medesima firma, la firma del pontefice sta in calce ai documenti conciliari. La firma del pontefice sta nella promulgazione dei libri liturgici. Quindi il progetto che la Chiesa ci dà è un progetto affidabile, che noi accogliamo nella fede. I pastori della Chiesa danno al popolo di Dio delle modalità precise, diciamo così, aggiornate naturalmente nel solco della tradizione, e noi l'accogliamo così. Tutto il resto è qualche cosa che può essere pericoloso, diciamo un po' giornalistico, no? Allora, se il cristiano accoglie dalle mani della Chiesa i libri liturgici a firma autentica dei sommi pontefici e celebra con fedeltà a questi riti, fa la volontà di Dio, riceve la grazia collegata coi sacri riti, in particolare la messa e i sacramenti. Fermiamoci a questo punto, perché è questo che vale. Naturalmente possiamo poi negli studi valutare se determinati aspetti della riforma liturgica possano essere riveduti o perché magari affrettati, perché i riti della Chiesa hanno una parte di istituzione divina, istituita dal Signore, e una parte di istituzione ecclesiastica, ecco, in cui la Chiesa, ad esempio, a 50 anni dal Concilio può pensare di migliorare, di emendare, di completare, no? Ma sempre in questo spirito di fede e di fiducia nella Chiesa, ecco, senza indulgere eccessivamente a delle forme così di vorrei dire un po' di pettegolezzo, che hanno un valore molto relativo. Ecco, grazie.
Sì, pronto?
Pronto?
Pronto,
pronto, buonasera.
Buonasera. Ringrazio tanto di tutto l'intervento che ho ascoltato fino adesso, però mi sono chiesta una...
Posso chiedere il suo nome? Ci può dire da dove sta chiamando?
Lina Di Giorgi, dalla Sicilia.
Sì.
Ecco, all'articolo 13-24 del Catechismo della Chiesa Cattolica viene formulata il termine di fonte e culmine della vita ecclesiale, il sacramento dell'Eucaristia, sacramento che completa l'iniziazione cristiana. Domanda, la liturgia riguarda il rito eucaristico, ma è il sacramento dell'Eucaristia che è fonte e culmine della vita ecclesiale? Faccio una domanda, desidero la risposta. Grazie, buonasera.
Grazie, buonasera. Ma lei dice una cosa certamente appropriata. Soprattutto il sacrificio eucaristico è la fonte e il culmine della vita della Chiesa, non solo in modo specifico, ma in modo vertice. Naturalmente tutta la liturgia, cioè le altre azioni liturgiche, i sette sacramenti, i sacramentali, l'ufficio divino, ricevono la grazia da questo, dal sacrificio eucaristico, dipendono, portano al sacrificio eucaristico. Quindi tutta la liturgia, in senso esteso, nell'insieme, nel suo complesso, è effettivamente culmine e fonte della vita della Chiesa, e all'interno di essa il sacrificio divino è il vertice, il momento più denso, il momento incandescente, dove la liturgia ha la propria identità più alta e dove la grazia vibra, no? Vibra nel senso che il cielo discende sulla terra. Quindi l'Eucaristia e l'intero complesso liturgico sono effettivamente culmine e fonte della vita della Chiesa. Grazie.
Ecco, forse c'è spazio ancora per un ascoltatore? Prego.
Salutato Gesù Cristo, Luciano da Treviso.
Luciano.
Senta una cosa, io sostanzialmente sono d'accordo con la signora Giovanna, che è stata la prima signora che ha parlato. Il problema è che dopo il Concilio Vaticano II, in due parole, diciamo che è lo tsunami per la Chiesa Cattolica, nel senso che si è perso tutto, in primis la fede. I cardinali Baci Ottaviani, lei sa benissimo che fecero quella lettera a Paolo VI per l'esame critico della nuova messa, che definire la messa è un'eresia perché è una situazione praticamente protestante, voluta dalla massoneria prima che dai protestanti, a parte che dopo sono figli della stessa mamma, senza considerare mille altre cose, perché dopo chi ha fatto la messa, come citato, nel senso no, la signora Giovanna, è stato Bugnini in odore di massoneria. Basta, mi fermo qua perché sarebbe da rifare tutto quello che lei ha detto, perché ci sono dei passaggi che definire eretici, dire che la Chiesa, aspetti che prendo, cose vecchie inutili, e la Chiesa fondata su Pietro è da rifare, direi che non lo so come definirla.
Va bene, grazie Luciano. Ecco, allora qui bisogna stare attenti effettivamente a quello che ho letto. Io ho letto un articolo scritto da Jean Guiton dove fa l'analisi di posizioni appunto eterodosse, eretiche, quindi che la Chiesa fondata su Pietro sia la Chiesa di altri tempi e che sia superata. Io l'ho letto non nel senso di dare un'affermazione presente e da me condivisa, ma ho letto il testo di Jean Guiton, il quale afferma che questa è una posizione che non è conforme a quella continuità, quello sviluppo organico fra Chiesa preconciliare e postconciliare. Quindi io chiedo proprio a voi ascoltatori di ascoltare bene e di capire le cose che effettivamente vengono dette, ecco, per non avere equivoci. Ritorno ancora sul pensiero che lei ha espresso, non entro in merito di queste questioni, ma il cristiano che riceve dalla Chiesa i riti, come la Chiesa, l'autorità della Chiesa li propone, fa un atto di fede e si abbandona alla grazia del Signore. Dobbiamo ritornare un po' a questa semplicità, perché indulgere ad un post-concilio che sia stato corrotto, per così dire, unicamente dalla liturgia, eccetera, le cause sono molte della crisi di fede e di tutte le crisi che stiamo vivendo, no? Qui dovremmo aprirci a delle indagini molto, molto complesse per capire questa vicenda. A me interessa dire a voi come ascoltatori il principio base, che appunto questo principio di fede e di serena affidabilità, che se oggi si celebra l'Eucaristia secondo il messale approvato, si celebra la messa di sempre, lo si celebra con la sacralità dovuta, si celebra bene, si riceve la grazia e così tutti i sacramenti. E questa è la base. Eventuali altre discussioni si possono fare, ma occorre competenza, veramente approfondimento serio e soprattutto sapere che nessuno deve fare interventi nel campo della liturgia in modo privato e personale, ma deve ricevere la liturgia dall'autorità della Chiesa. Ecco, grazie.
Ecco, penso che il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ringraziamo quindi gli ascoltatori di Radio Maria e quanti questa sera sono intervenuti per arricchire il dibattito. Ricordo che il prossimo appuntamento con la nostra trasmissione è, a Dio piacendo, lunedì 12 maggio. Grazie di cuore per l'ascolto e l'augurio di una serena notte da parte mia, Fabio Bertamini, e da Don Enrico.
Grazie a tutti gli ascoltatori, buon termine della Quaresima, tanti auguri per la Pasqua ormai imminente e la benedizione conclusiva. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo,
sempre sia lodato.